tutte e due.
Ah.
Cioè, da che lui era scapolo, ha sposato con una siciliana che vive a Catania e c'ha pure tre figli. Rina è furiosa, e talmente tanto furiosa che poi litiga anche con Pippo, ma lui le dice che Franca è in Sicilia, che non ha nulla di cui preoccuparsi, ma lei è lontana, che te frega, noi stiamo quasi.
Non c'era mica Facebook all'epoca.
Esatto, cioè,
non c'era nemmeno Italo.
Ha voglia per corrispondenza, insomma, cercare di fare Sicilia, e comunque Rina, tra tornare ad avere nulla e mandare giù l'amaro boccone, decide che va bene così, ok. E comincia addirittura a mandare vestitini ai figli dell'amato compagno, ricamati da lei. Quindi accetta pure questa situazione.
Ah.
Dice, me sta bene. Tanto quella sta in Sicilia. Che ce frega.
Fa un po' come cazzo te pare.
Fondamentalmente sì. Peccato che le disgrazie non sono neanche cominciate. Se vogliamo.
Ha un'altra moglie.
Un'altra moglie. No, non ha un'altra moglie. In una giornata fredda di ottobre, Rina è al negozio.
Che sottolineiamo un po' meno fredda di quella di novembre.
Però comunque ottobre, però comunque, quindi ci sono mia... le prime stalagmiti nel culo.
È importante sottolineare questo.
Rina è meravigliosa come sempre, che compie i suoi doveri da commessa, accoglie i clienti, vende, parla con tutti, quando il campanello del negozio suona e ad entrare è una donna bassa, grassa, con i baffi e vestita in modo scialbo. Dietro di sé, cioè dietro questa donna ci sono tre bambini, e quello che sembrava grasso era in realtà la pancia di una donna incinta, quindi una donna che aspetta un quarto figlio. La signora dice di essere Franca Ricciardi, okay, la moglie di Pippo, e che sta cercando suo marito.
E i baffi però come li giustifichi?
La peluria, donna baffuta, all'epoca non è che si facevano troppo le cerette, cose, insomma, se ce l'avevi mi sa che ti tenevi, o non so se c'erano dei metodi casalinghi, probabilmente sì, ma...
Beh, quantomeno abbellisci, te li un po' di cera, gli fai...
gli fai il cerchiettini, Dio che schifo, vabbè, poi che schifo, non è vero, dai...
Donna hipster
col cerume delle orecchie che ti gira,
che non era già abbastanza schifoso, ok, andiamo.
Rina è verde dalla rabbia, tanto da trasformarsi in una mantide religiosa gigante e inghiottire tutta Milano. No, vabbè, fantasia a parte, Rina è veramente verde dalla rabbia,
Vergine
tanto
dalla
che
rabbia.
Si trasforma in Hulk e spacca tutto. No, non è vero, dai, scherzi a parte, Rina è esageratamente verde di rabbia e invita la donna ad uscire dal negozio, cioè proprio dice vattene via tu scialba baffa fona cicciona, non so,
gravida,
gravida, probabilmente la riempie anche di insulti, quindi urlando come se fosse posseduta da Hulk che si trasforma in una mantide gigante
che al mercato mio padre comprò.
Esatto. Ma Franco Franco non c'entra niente, insomma, caccia è stata in modo plateale, ma Franca, io non Franco, Franca, che è la donna in questione,
mente,
la donna baffuta incinta, non reagisce subito, decide di abbozzare in quel momento, donna saggia tra l'altro, molto saggia, tanto il negozio è del marito e sa già come gliela farà pagare a quella sciacquetta, quindi insomma dice, sai che c'è, io te dico niente, me ne vado, tanto mo so cazzi tua, che il negozio fondamentalmente è il mio e adesso vedrai. La guerra tra le due donne quindi inizia, il primo punto va in verità appunto a favore di Franca, che convince il marito a licenziare Rina con una liquidazione di 60.000 lire. Ma vabbè, all'epoca 60.000 lire non sono
proprio pochissime,
non
in realtà.
No. C'era Ferruccio Lamborghini che alla stessa epoca guadagnava 60.000 lire al mese, mi sembra, c'è questa cosa, quindi doveva essere almeno lo stipendio di un mese, ecco, se vogliamo trarre una conclusione così velata per aria. O cerata. Cerume delle orecchie. Rina è indemoniata, tanto da dire a Franco che sarà destinata. A Franca, non Franco. Mi sbaglio perché me la immagino coi baffi, quindi mi viene Franco. Tanto da dire a Franca che sarà destinata ad essere una cornuta per sempre, perché insomma Rina conosce il piacere di Pippo della compagnia delle donne, per avere la compagnia di tante donne. Insomma, Rina li odia e cova quell'odio dentro di sé.
Odia pure i bambini,
cioè lui detesta tutto ciò che è la famiglia di Pippo,
il frutto dei lombi di Pippo.
Esatto. Insomma, A un certo punto lei torna a fare la commessa per un altro negozio e diventa lo zimbello della città, sì, perché insomma sappiamo com'era, magari succede anche oggi, no, con i paesi piccoli, tutti chiacchierano, tutti sanno i cazzi di tutti, quindi bene o male alla fine tutti vengono a conoscere sta storia, perché Rina insomma si spacciava addirittura per la signora Ricciardi, quindi diceva pure un sacco di cazzate, e quando la vera signora Ricciardi si è presentata... Insomma, lei è umiliata e denigrata da tutti, mentre Franca è vista come la donna che l'ha rimessa al suo posto. Quindi adesso Franca, capito, supereroina, e lei super puttana, quello è il discorso.
Questa situazione, tutto è bene quel che finisce bene.
Beh, mica tanto. Questa situazione a Rina non va giù, perché lei è umiliata, sola, e diciamolo, la vecchiaia un po' avanza.
E vabbè, c'hai 30 un po' di pellicola, la metti in frigo, la mangi il giorno dopo.
Che cosa?
La
Rina?
Che, la vecchiaia che avanza.
Sei un coglione. Spesso io prendo la vecchiaia, che tra l'altro dopo questa Pasqua, ragazzi, perché voi in podcast ascolterete questo episodio fra un mese, ma adesso è ancora dopo Pasqua, so pieno di roba in frigo, che mangeremo questa sera a cena.
Oh no.
Sappilo. Insomma, Rina spesso cammina per le strade di Milano senza una meta, ripensando all'umiliazione subita, e in una di queste camminate si ritrova sotto la casa di Pippo.
Per sbaglio.
Diciamolo così. Secondo me no, però a quanto pare, insomma, l'ho voluta ricostruire in questo modo, come lei che vaga e all'improvviso si ritrova in questa situazione.
Oh, fetuso.
E dentro la casa di Pippo, tra l'altro, ora vivono la moglie e tre figli, perché la moglie si è trasferita da Catania, capirai, ha visto il marito che era tutto un po' facilone, ha detto, sai che c'è, fammelo tenere d'occhio, non si sa mai. Le luci dell'appartamento sono accese, le luci di questi cazzo di appartamenti a Milano sono sempre accese, mi piace sprecare la corrente a Milano.
Perché Milano non dorme mai.
Sì, infatti, proprio per questo motivo. Siamo in via San Gregorio e Rina rimane qualche minuto e poi decide di entrare nel palazzo. Pippo non c'è, perché è a Prato per lavoro. Rina bussa e Franca le apre la porta. Rina insiste che le due devono parlare per trovare una soluzione a quel disagio. Che poi, vabbè, che soluzione vuoi trovare?
Giustamente Franca dice, io non sento nessun disagio.
A me che me frega, io c'ho il diesel, gli dice Franca, tipo una roba del genere. Ad alcune ricostruzioni, che poi non sappiamo effettivamente come sono andate le cose, però ci sono le ricostruzioni dei vari vicini che dopo hanno parlato, ma mentre non hanno sentito
così.
Nulla. Esattamente. No, delle ricostruzioni di quello che è successo fuori dalla porta. Franca inizialmente non voleva entrare, cioè non voleva fare entrare Rina. Però Rina piangeva, sai, faceva un po' lacrime da coccodrillo. E Franca, educata, sai com'è, meridionale, non poteva far finta di niente, la fa entrare dentro casa. Ovviamente non sappiamo cosa si sono dette le due donne in quella casa, ma potremmo provare a ricostruirlo noi due. Quindi io faccio Franca. Sì, tu sei un pagliaccio. Io faccio Franca e tu Ferina.
Ok.
Ok. E minga guardi,
il disagio. Il disagio. Dice, troppo disagio. Tengo lo disagio. Sto cambiando
Rina dialetto. Non è napoletana. Rina è di Milano, quindi io sono siciliana e tu sei di Pordenone in realtà.
Figa. cazzo figa.
Tu vieni alla porta di mio marito, alla casa all'appartamento di mio marito, mentre io sono venuta alla Catania.
Sai come bussa a Milano? Tac tac.
Questa è Rina che mentre Franca io sbocca e dice, sai come bussiamo a Milano? Tac tac. Vabbè, quello che sappiamo è che Franca, da brava siciliana, offre del rosolio a Rina.
Ah, non un rosario.
Un rosolio. Tra l'altro, da Wikipedia, per chi non sapesse che cos'è il rosolio è un tipo di liquore, o meglio una soluzione liquorosa particolarmente diffusa nell'Italia rinascimentale, soprattutto alla corte di Caterina de' Medici, che ne esportò l'utilizzo persino in Francia. Non te ne frega il cazzo. È diffuso soprattutto in Piemonte, Campania, Sicilia.
Scusa, ma perché
particolarmente...
non vai su link ipertestuale? Andiamo a leggere la storia di Caterina de' Medici a questo punto.
Come no? Certo, guarda, posso aprire addirittura il link direttamente. Insomma, nel cuore verde d'Italia viene utilizzato sin dall'antichità da offrire agli ospiti e nei preparati dolciari. Quello più antico è il rosolio francescano, preparato nella zona di Assisi con petali di rosa. Nell'isola siciliana, dove sin dal 500 venivano prodotte in casa e offerte agli ospiti in segno di buon augurio, proprio nel caso, è proprio il caso di Rina e Franca, sono state sperimentate varie ricette di rosolio, tra cui quelle agrumi, caffè, anice, menta, cannella e pistacchio. Questa insomma era una breve storia del rosolio, eh?
Il rosolio è un liquore. In un mondo parallelo poteva andare così la parentesi.
Beh, un po' di storia di gastronomia, no? Sai,
di gastroenterologo.
Ultimamente si parla tanto di Made in Italy, quindi volevo partecipare a questa cosa di destra.
Pistacchio, ho letto un meme, ho visto un meme di recente, pistacchio is the new prezzemolo. Pensaci.
Come tono dappertutto. Però ci sta bene.
Dentro certi limiti.
No.
Una supposta di pistacchio non c'è no. sta bene.
E tra l'altro tu il prezzemolo nel dolce non lo puoi mettere. Il pistacchio sì.
Voglio ben sperare che... Oddio, un dolce di prezzemolo.
Potrebbe avere senso, ma probabilmente già esiste, ma io non lo conosco.
Manco io.
Comunque,
e voi telespettatori!
Insomma, non sappiamo che si sono dette sta Rina e sta Franca, ma dalle ricostruzioni pare che Rina e Franca, dopo un litigio particolarmente forte, passano alle mani. Ma Franca è incinta e un po' goffa e cade a terra. Un consiglio. Ragazzi, amici da casa, non lasciate mai sbranche di ferro dentro casa, perché Rina non si sa bene dove, ma ne trova una e comincia a colpire la testa Franca che è a terra.
Mm.
Quindi, cioè, non poggiate sbranche di ferro, ma sai pure quelle del camino, no? Nascondetele quando avete degli ospiti a casa.
Quando ti serve.
E poi non lo trovi, vabbè, ok, però intanto non rischi che qualcuno t'ammazza. Giovannino parte in difesa della madre, ma l'unica cosa che riesce a fare è graffiare con calci e pugni le gambe di Rina.
Mica si chiama Giovannone.
No, si chiama Giovannino, non a caso. Poi magari forse un giorno sarà alto... Ah, no. No, purtroppo no. Rina, insomma, girandosi lo colpisce sulla testa sempre con la sbranga di ferro e Franca, tramortita, cerca di convincerla a non fare del male ai bambini. Ma ormai Rina è fuori di sé, completamente. La figlia Giuseppina è in un angolo della casa e quando Rina la vede la raggiunge e la colpisce alla testolina. Il piccolo Antoniuccio, che non la smette di piangere, è sulla sedia, sul seggiolone in realtà, inerme tra l'altro, poverino, cioè vabbè, a parte c'aveva 10 mesi, quindi non è che poteva andare chissà dove. E Rina lo colpisce alla tempia e intorno a lei si rende conto che la quantità di sangue sta praticamente tappezzando il pavimento di tutta la casa e pensa, però ci starebbe bene un po' di tende verdi, eh? Con rosso sangue. No,
e le ha messe.
Troppo Twin Peaks.
Le ha messe, troppo... non ho mai visto Twin Peaks. Ho provato a guardare 5
umorismo
minuti.
Criminale finisce qua. Ragazzi, purtroppo non possiamo
cosa
continuare.
La più noiosa di Lynch della storia.
Ah, no, vabbè, ci sta che non piace, eh. Tra l'altro è un pezzo di merda, è stato un pezzo di merda Lynch con Twin Peaks, ma non stiamo qui a parlare di questo.
E per il resto dell'episodio aspettiamo i prossimi 20 anni.
Esatto, esatto. Insomma, Rina è sconvolta e comincia a correre fuori dall'appartamento lasciando la porta aperta. Nessuno è ancora morto. Cioè stanno tutti... Oddio, probabilmente qualcuno...
Lilli.
No, sì, insomma, stanno lì lì, sono agonizzanti, manca poco, però nessuno è ancora morto. Tra l'altro lei si rintana nel sottoscala perché non si fida d'uscire, vuole un attimo cercare di capire che cosa è successo. Si è accorta tra l'altro che nessuno tra i vicini di casa sembra essersi accorto di nulla, nessun rumore, niente di niente. Quindi che cosa fa? Rinsavisce e decide di tornare nell'appartamento. Come prima cosa mette la casa a soqquadro, comunque scema non era, per simulare una rapina. E continua ad aggirarsi per la casa, prende gli scarponi di Pippo per non rovinare le sue scarpe, ma molto probabilmente anche per far ricadere la colpa su di lui, lasciando le varie impronte del marito di Franca in giro per tutta la casa. Tra l'altro ogni tanto calpesta Franca, fracassandole addirittura le costole, mentre ogni tanto la insulta, cioè completamente fuori di testa. Franca è ancora viva nel frattempo e Rina prende dell'ammoniaca, non so bene per quale motivo, ma magari qualcuno più esperto di noi ci saprà dire il perché, e la versa sui volti delle vittime.
Per sbiancarli.
Non lo so, perché dovresti versare dell'ammoniaca su dei volti
Perché magari
insanguinati?
Ha pensato che li avrebbe puliti.
Disinfettati.
Lei era sterile, voleva sterilizzare anche.
probabile. Antoniuccio gemita. Poverino. E Rina quindi che cosa fa? Prende un pezzo di stoffa che a quanto pare serviva all'epoca come assorbente e gli tappa la bocca finendo per soffocarlo e poi se ne va. Nessuno la vede, nessuno si è accorto di nulla e il resto ve l'ho raccontato all'inizio. Però non vi ho raccontato che torna a casa Rina e ha un po' di fame, cucina, mangia come se non fosse successo nulla, ed è arriviamo al 30 novembre del 1946, col panico insomma che attraversa tutta Milano, gli agenti che la raggiungono alla pasticceria dove lavora e praticamente la arrestano. Però lei è fredda, impassibile, cioè non fa una piega dopo tutta questa situazione.
Eppure lavorava per le stoffe.
Però no, adesso stava in una pasticceria.
Ah, allora.
Adesso è cambiato.
Ha perso la mano.
Ha perso la mano. In commissariato nega anche il rapporto con Pippo, nega tutto, non è vero niente, non ho fatto niente. A proposito, Pippo, tornato a casa da Prato, minaccia di uccidere Rina dopo che ha scoperto che era stata lei. E in commissariato la incontra pure, ma invece di ucciderla come aveva promesso, la abbraccia e le sussurra all'orecchio qualcosa che nessuno ha sentito e che nessuno saprà mai. Probabilmente.
Anzi, ti amo.
Sì, ma non
grazie
lo so.
Grazie per aver non si sa ucciso il mio scaldabagno baffuto.
Perché c'è un sospetto. Alla fine Rida cede e comincia a parlare. Darà 8 versioni diverse dell'accaduto. Molte volte coinvolge lo stesso Pippo nel delitto cercando di portarlo con sé nello scandalo. Il 10 gennaio del 1950 Rina Fort è in carcere. Il sospetto che Pippo fosse stato il mandatario c'è sempre stato poi. Perché dai, non puoi andare lì, dagli un bacio, dirgli una cosa all'orecchio tipo grazie, m'hai liberato da una cicciona incinta.
Confessa pure, poi ci penso io che noi di Milano.
Che noi, no, tra l'altro era pure siciliano, però sì, ormai dai, volendosi era stato adottato alla città di Milano ormai. Ma le indagini non erano ai livelli di oggi, quindi insomma possiamo star qui a dirle tutte, ma probabilmente la verità non la sapremmo mai. Il processo inizia e alla Forte viene accreditato il crimine più nero del secolo. Fino a quel momento, yeah. Perché dopo insomma le sono successe delle cose. Il suo unico rimpianto sarà di non avere Ricciardi in gabbia con lei. Avrebbe voluto che lui ripetesse al tribunale quello che le aveva detto all'orecchio in commissariato, cosa che lei comunque non ripeterà mai. Rina Fort
non aveva capito. Per quello io...
Che hai detto?
Puoi ripeterlo.
Cosa
per favore?
Lo ripete, non ho capito. Rina Fort è probabile, però ci sta come interpretazione. Rina Fort viene affidata al professor Filippo Saporito, che pochi anni prima aveva avuto in cura la nostra Beniamina Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio. Quindi uno insomma che aveva fatto pure
un bel lavoro.
Un bel lavoro di merda, sì, effettivamente. Ma magari gli piaceva.
Sì,
probabile. Ah, sai, insomma, uomo di scienza. Saporito la reputa sana di mente e capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio, quindi non può scappare da nessuna parte. Che a lei avessero dato l'ergastolo o la condanna a morte, a Rina non interessava. Ormai era conosciuta come la Forte, la belva di San Gregorio, e poco avrebbe importato se anche le avessero dato la pena di morte. Il verdetto comunque fu l'ergastolo.
Quando l'hanno tolta la pena di morte in Italia?
Credo con lo statuto albertino. Cioè, o perlomeno alla fine del fascismo.
Cioè, albertino c'era prima. No, pensavo
alla fine del fascismo, quindi... sicuramente. Durante il fascismo c'era la pena di morte.
Appunto, perché... dico, siamo in quegli anni, penso che più o meno... Forse in quegli anni.
Probabilmente lei l'ha rischiata la pena di morte. Me lo sono chiesto anch'io, ma non ho indagato. Ma probabilmente l'ha rischiata. Però col fatto che comunque stavamo entrando nella Prima Repubblica, probabilmente questa cosa era stata comunque tolta, credo, sin da subito. Tutte le notti che passa in carcere le torna il pensiero di aver ucciso quei bambini. Ma sembra che più passi il tempo meno era convinta di averlo realmente fatto. Cioè spesso infatti ripete: quella donna sì, ma i bambini no, non li ho uccisi io. Cioè era convinta che lei non aveva fatto niente ai bambini.
Vabbè, quello ci può stare, senso di colpa, di credo.
Magari l'ha rimosso, sì, ci sta, insomma, è abbastanza plausibile. Il tempo lo passa lavorando a maglia vestiti per bambini, quindi insomma era entrata pure tutto in un mood strano. Nel 1964 scrive una lettera alla famiglia di Franca Ricciardi, o meglio, Franca Pappalardo, che poi era il suo vero cognome, il suo cognome da nubile, per chiedere il perdono delle sue azioni. Il 12 febbraio del 1975 ottiene la grazia dell'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone.
Prima di essere sfanculato da presidenza.
Esatto, praticamente tempo esattamente in tempo ha detto: sapete che c'è? Mo ve libero una serial killer. Esatto. Uscita va a vivere a Firenze, dove cambia il suo nome in Benedette. ovvero dell'unico marito malato di sifilide che ha avuto, quindi insomma l'unico cognome probabilmente che poteva prendere, poi vai a capire.
Quindi niente, le vocali sul finale dei cognomi non gli piacciono.
Non gli piacciono, forte benedette. Il 2 marzo del 1988 Caterina Fort muore all'età di 73 anni, causa infarto, quindi muore per cause naturali. Nel frattempo Pippo, ovvero Giuseppe Ricciardi, invece si era risposato e dalla nuova moglie ebbe un solo figlio, ormai tornato a Catania dove aveva aperto un nuovo negozio di tessuti.
Ma quello che ci interessa più sapere è se il nuovo figlio anche lui era grasso.
Ecco i baffi incinto. E questo era l'episodio su Rina Fort. Ragazzi, a me questa storia mi ha sconvolto, perché sinceramente non pensavo potesse esistere una donna tanto, tanto cattiva. Però voglio dire, è anche stata la vita ad averla resa un po' cattiva, perché il fulmine a casa, il padre morto, il ragazzo morto, il marito sifilitico, insomma tutta una serie di situazioni che poi voglio dire te portano pure a sbroccare.
Ma guarda, probabilmente, guarda, mi voglio sbilanciare, ha fatto bene.
E va bene, ma arriviamo al momento preferito di noi pupazzi da regare, che a noi ci piace tanto questo momento qui, ovvero il momento delle recensioni di Apple Podcast di Baby Vero, una recensione a 5 stelle che lascio la parola a Stefano, perché io ho perso praticamente le corde vocali.
E la recensione intitolata "È diventata la mia droga e voi dite no alla droga".
E dite sì ai pupazzi.
Podcast super divertente per chi ama il black humor. L'ho appena scoperto e ho recuperato tutti gli episodi in una settimana.
Come?
Continuerò sicuramente a recuperare nuovamente gli episodi. Continuerò sicuramente a seguirvi e vi sponsorizzerò tra gli amici.
E queste sono
grande
le cose che ci piacciono. E quindi fate come ha fatto Baby Vero. Baby Vero, Baby Vero.
Baby Vero.
E lasciate la vostra recensione, che sia Apple Podcast. Baby Vero. Che sia Apple Podcast, Spotify, insomma le recensioni, ragazzi miei, a 5 stelle ci danno una mano a farci conoscere, quindi se state lì quel secondino utile per mettere queste 5 stelline, e se volete quel secondo secondino a lasciare un commentino scritto, ci fa un bel regalo. Se poi proprio ci volete bene, ma tanto bene, avete il libro Serial Killer d'Italia su Amazon e poi potete diventare Patreon, quindi accedere agli episodi in anteprima sul canale stesso Patreon ed accedere addirittura al canale segreto Telegram, dove insomma ci siamo noi con gli altri pupazzi che diciamo cose che poi alla fine tipo solo cazzate, però è una cosa in più.
Sì, 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 fate quello che ha detto lui. Fatelo.
Stefano oggi è stato di un'utilità. Vabbè, però poraccio, fa sempre lui tutte le rassegne stampa, quindi per una volta va bene che sono io ad immolarmi e fare tutto quanto.
Dai, trattenuto, cercavo di darti meno fastidio possibile.
E quindi a voi, no, in realtà potevi fare un pochino di più, però va bene anche così. Comunque,
e non ti sta per un cazzo, però.
Comunque, a voi che siete in podcast, un ciao dei pupazzi da legare da questo podcast Umorismo Criminale, e noi andiamo a leggere i commenti.
Ci vediamo domani.
Arrivederci, non è vero.
Ah, prostata.